Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Una grande manifestazione in diverse città del mondo contro autoritarismo, guerra e riarmo contro i re e le regine internazionali. Oggi il No King's Day ha riempito le strade di Roma, New York, Londra e non solo. Alla manifestazione in Minnesota è intervenuto anche Bruce Springsteen. Questo incubo reazionario non prevarrà, ha detto il cantautore. Mentre questa mattina l'eurodeputata Ilaria Salis è stata identificata dalla polizia nella sua camera d'albergo a Roma, dove si trovava per partecipare alla manifestazione. Un mese dall'inizio della guerra all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. L'esercito ha annunciato l'arrivo di 2.500 Marines nella regione e per la prima volta gli Houthi dello Yemen hanno lanciato missili contro Israele. In serata sono stati intercettati due droni diretti contro l'ambasciata statunitense a Baghdad. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla manifestazione del No King's Day a Roma hanno partecipato decine di migliaia di persone. Secondo gli organizzatori la cifra arriva a 300.000 partecipanti scesi in corteo. È la prima manifestazione dopo la vittoria del no al referendum e Giorgia Meloni è stata contestata come una delle regine che basano la propria politica sull'appoggio alla guerra e al riarmo. Oggi associazioni, movimenti, centri sociali, ONG, sindacati e alcune organizzazioni politiche hanno dimostrato che c'è un'Italia che non sopporta i tiranni e l'autoritarismo, ha commentato in serata, dopo la fine della manifestazione, Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. Ascoltiamo l'inviato alla manifestazione a Roma, Claudio Iampaglia.
Per un mondo libero dalle guerre, dice lo striscione di apertura di questa manifestazione, dai tanti temi, anche dalle molte presenze, un mare di giovani, tanto pacifismo, i sindacati di base, qualche partito, sicuramente il primo crollante però l'opposizione alla guerra, come avete detto voi, con le bandiere arcobaleno, c'erano anche dei grandissimi missili di cartone, ma con a cavalcioni dei bambini, gli strascioni contro le loro guerre, di Amnesty, di Greenpeace, quello di Emergency che dice io obietto la guerra, tantissimi canti e bandiere per la Palestina. Il secondo tema però è la politica, non tanto per la presenza di AWS, Rifondazione, come partiti con numeri e bandiere, ma del tema No Kings, declinato all'italiana, la richiesta di dimissioni per Giorgia Meloni, scandita da tanti cori, anche scherzosi, irriverenti, il più ripetibile, li abbiamo già cacciati una volta. In mezzo c'è spazio per gli invisibili, il tema dei migranti e degli stranieri senza cittadinanza, gli ultimi insomma che anticipano l'erosione dei diritti per tutti, come per l'insorgiamo degli ex lavoratori della CKM con un bello spezzone rumoroso, anche per il tema più temuto, la repressione con i suoi decreti sicurezza, l'ultimo in vigore da un mese, sono bastate per fortuna le parole, gli sfottò di fronte ad un imponente dispiegamento di polizia, comunque a distanza e discreto, c'erano molti negozi chiusi lungo il percorso per una campagna sugli scontri annunciati e per fortuna smentiti. Da Piazza Repubblica a San Giovanni il percorso autorizzato, poi parte del corteo ha proseguito, è andato in tangenziale giù fino al cimitero del Verano, l'entusiasmo degli organizzatori dice 300.000, magari meno, ma comunque erano tanti.
Ascoltiamo ora alcune voci dalla manifestazione di Roma raccolte da Alessandro Diegoli.
Per me che lavoro da precaria all'università, devo dire che anche la ministra Bernini è una bella quinz che insomma fa più danni che altro.
La mia battaglia forse è quella dei turisti. A Napoli insomma non ne possiamo proprio più, diciamo, non più che dei turisti, diciamo, di questo fenomeno del turismo di massa che occupa le nostre città.
Non voglio che il mio nome, il nome del mio stato, del mio paese, vengano fatte certe scelte politiche, certe alleanze politiche, perché io non lo voglio, non mi sento appartenere a queste decisioni.
E poi appunto, cioè, siamo qui principalmente per contestare comunque la nostra carissima Giorgia Meloni, quindi comunque il pensiero più, cioè, imminente e veloce va lì.
Insomma è un momento di svolta questo. È un momento di svolta e quindi dobbiamo esserci tutti, quanti più ne siamo meglio è.
La giornata di Roma era iniziata male con la visita della polizia all'eurodeputata Ilaria Salis nella sua camera d'albergo dove aveva dormito in vista della partecipazione alla manifestazione. Gli agenti non hanno spiegato a Salis quali fossero le ragioni dell'intervento, l'hanno identificata e le hanno fatto domande sulla sua presenza a Roma. Alla fine non c'è stato un verbale. Dopo le proteste, la Questura di Roma ha scritto di un atto dovuto dopo la richiesta di intervento da parte di un paese europeo che poi si è scoperto essere la Germania. Ma, dicono gli avvocati di Ilaria Salis, non è stato specificato altro e non si hanno notizie di inchieste a carico di Ilaria Salis in Germania. Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco, legale di Ilaria Salis.
Questa richiesta della Germania non è stata meglio specificata. Non si comprende, anche leggendo il comunicato della Questura, quale fosse l'intervento che doveva essere eseguito.
Voi avete notizie di inchieste a carico di Ilaria Salis aperte in Germania?
Noi non abbiamo nessuna notizia di questo tipo, ma neanche oggi ne abbiamo notizie in realtà. Perché, ripeto, non si comprende a che cosa si riferisca quella segnalazione proveniente dalla Germania. E soprattutto non si comprende, ma va bene, ma una segnalazione destinata a effettuare che tipo di provvedimento? Perché se era un provvedimento in qualche modo restrittivo della libertà personale, una perquisizione, questa non poteva essere attuata nei confronti del parlamentare perché... come è ovvio, l'articolo 68 della Costituzione prevede che i parlamentari, anche europei, hanno l'immunità e quindi ci vuole un'autorizzazione del giudice.
Bonelli e Frattoianni, coordinatori di Alleanza Verdi Sinistra, partito con cui Salis è stata eletta al Parlamento europeo, hanno parlato con il questore di Roma e hanno scoperto che il governo italiano sapeva di questo alert tedesco dal 2 marzo scorso, ma non sono intervenuti. Sentiamo Angelo Bonelli.
Ci ha spiegato in sostanza che un governo terzo straniero, che poi abbiamo appreso a essere la Germania, ha immesso nel sistema di alert europeo di controllare e monitorare Ilaria Salis e in maniera meccanica questo la polizia lo ha fatto. Il problema però è che dal 2 di marzo questa notizia era nota al Ministero degli Interni. Francamente ancora oggi aspettiamo, ancora adesso che sto aspettando con lei, parlando con lei, aspettiamo una risposta da parte del Ministro degli Interni e aspettiamo ancora che il governo italiano chieda formalmente al Ministro degli Esteri tedesco perché vogliono monitorare e controllare una europarlamentare, una gravissima violazione delle garanzie costituzionali italiane e del diritto dell'Unione Europea.
Il movimento No Kings è sceso in piazza anche in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove il movimento è nato. La vostra forza e il vostro impegno ci hanno detto che questo incubo reazionario non prevarrà, ha detto Bruce Springsteen alla manifestazione di St. Paul in Minnesota. Migliaia di cortei ci sono stati in tutto il paese, compreso New York, dove abbiamo raggiunto la nostra collaboratrice Marina Catucci.
C'è una grossa, grossa manifestazione. Si sapeva che sarebbe stata grande, partecipata, ma devo dire che starci in mezzo è veramente, come dicono qua, impressive, impressionante. La manifestazione si svolgerà per buona parte della giornata. Sono due grosse arterie, Broadway e 7th Avenue, la 7th Avenue, con due cortei che convolgono poi, che confluiscono in Times Square. Da Times Square poi si formerà un corteo ancora più grosso che arriverà fino alla 34esima, cioè marcerà per un'altra decina di blocchi. Tanti cartelli, tante persone, nonostante una giornata abbastanza freschetta, molti contro ICE, molti contro la guerra, moltissimi contro Trump.
E veniamo ora all'Inghilterra. Anche a Londra sono scesi in piazza decine di migliaia di persone per manifestare nel No King's Day. Queste sono alcune voci raccolte da Sara Dell'Acqua.
I'm here with the students block, part of the Sussex Students Union. It feels like the world's going in a bit of a scary direction at the moment. You see a lot of bad people on the news doing not very good things, and I think we need to stand up for it and our planet.
Jess è qui con il blocco studentesco, è venuta dal Sussex ed è qui perché il mondo sembra sempre più spaventoso, perché quello che si vede in televisione è sempre più spaventoso e c'è bisogno di essere presenti contro quello che sta succedendo e anche per il pianeta.
I'm with Extinction Rebellion. I'm just fed up with division, and it's divide and rule, it's stop fighting each other and fight those who need to be for.
Questa Hugh è qui con Extinction Rebellion ed è qui perché è il momento di smettere di dividersi e invece bisogna unirsi e combattere contro le persone che sono al potere e contro cui ha veramente senso combattere.
Oggi è passato un mese dall'attacco israelo-statunitense contro l'Iran. In serata sono stati intercettati due droni contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq, mentre una nave con a bordo 2500 marines è arrivata in Medio Oriente, lo fa sapere il Pentagono. La guerra continua a colpire innanzitutto proprio l'Iran, dove secondo diverse fonti la scorsa notte sarebbe stata danneggiata anche un'università a Teheran e il Libano, dove oggi c'è stato il funerale di un bambino di 11 anni ucciso nei bombardamenti israeliani, che nell'ultima giornata avrebbero causato 47 morti, tra cui almeno 5 paramedici e 2 giornalisti. Il terzo paese contro cui si concentrano gli attacchi è proprio Israele, contro cui oggi c'è stato il primo lancio di missili da parte dei miliziani Houthi dello Yemen, da quando un mese fa è iniziato il conflitto. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen, al microfono di Martina Stefanoni.
Apre un nuovo fronte nel caso in cui gli Houthi decidano soprattutto di eseguire, diciamo, una manovra a tenaglia, che è l'ipotesi che tutti vorrebbero scongiurare, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz, cui si aggiunge la chiusura dello stretto di Bab al-Mandab. È una cosa che non è stata ancora dichiarata, potrebbe esserlo nei prossimi giorni.
Quello stretto sul Mar Rosso, combinato con la chiusura dello stretto di Hormuz, in che modo aggraverebbe la situazione già in essere?
L'aggraverebbe in modo totale, perché non ci sarebbe alcuna, ma veramente alcuna possibilità di favorire il passaggio soprattutto di grandi navi che trasportano idrocarburi, quindi parliamo soprattutto di petrolio e gas, da e per lo stretto di Hormuz fino ad arrivare per davvero al Mediterraneo.
L'ONG Alarm Phone, che raccoglie e rilancia SOS telefonici dal Mediterraneo, ha parlato di 56 migranti in grave pericolo a causa delle condizioni meteo dopo la partenza avvenuta stamattina dalla Tunisia. Esortiamo le autorità a cercare l'imbarcazione e a salvare le persone, ha dichiarato l'organizzazione umanitaria. Poche ore prima, dalla Guardia Costiera di Atene era arrivata notizia della morte di 22 migranti al largo della Grecia. Il gruppo sarebbe rimasto in mare 6 giorni senza poter bere né mangiare. E i corpi delle vittime, secondo il racconto delle 26 persone sopravvissute, sarebbero stati gettati in acqua su ordine di un trafficante o di uno scafista. Ascoltiamo Laura Marmorale, presidente della ONG Mediterranea.
Credo che sia sempre difficile mettere insieme le parole davanti a stragi e alla brutalità della morte, dello spregio della vita di certe persone che vengono da certe parti del mondo, che ancora oggi sono costrette ad avere come unica strada di fuga e di sicurezza quella che risulta ormai in maniera conclamata la più insicura e la più pericolosa, cioè la rotta del Mediterraneo, ormai non più solo quella del Mediterraneo centrale, ma anche del Mediterraneo orientale, anche in seguito alla rotta che portò alla strage di Cutro, penso che non possa essere più sottovalutata. Una strage che viene all'indomani delle votazioni europee in merito a tutti i decreti attuativi del Patto Europeo sulla Migrazioni e in più con quello su cui si sta ragionando rispetto alla sottrazione della capacità del diritto di asilo e la costruzione di luoghi extraterritoriali dove trattenere le persone in movimento per procedere, prima ancora che alla messa in sicurezza, al rimpatrio anche verso paesi di passaggio che noi consideriamo sicuri.
Oggi a Milano è stata svelata la targa dedicata a Dario Fo e Franca Rame, apposta sul palazzo di Corso di Porta Romana, in cui hanno abitato per lungo tempo. Il testo sulla targa recita: qui dove vissero insieme i grandi artisti Dario Fo e Franca Rame. La città di Milano ricorda il loro straordinario impegno nel promuovere la cultura al servizio della coscienza civile della comunità locale, dell'Italia e del mondo. Sono intervenute la vice sindaca Anna Scavuzzo e Mattea Fo, loro nipote, e presidente della fondazione Fo Rame. Sentiamo prima Scavuzzo, poi Mattea Fo.
Quasi 60 anni insieme, nella vita e nel lavoro, sul palcoscenico di grandi teatri in televisione e poi negli spazi popolari, tra le fabbriche, i cortili, nelle carceri, nelle piazze, nei caseggiati di periferia. Accanto, nella scrittura di testi divenuti capolavoro e nelle battaglie in difesa della classe operaia, degli anarchici, delle donne, degli oppressi. Attori, scrittori, drammaturghi, Dario Fo e Franca Rame sono stati capaci di insegnare al mondo come il teatro possa essere strumento artistico di riflessione politica.
Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno alla vice sindaca, che ringrazio sia per l'intervento che per la telefonata dell'altro giorno, sperando che la mia lettera, che tutti avete letto, è inutile che facciamo finta di niente, sia, come ho detto più volte, un'apertura a fare qualcosa qua a Milano. Quando ho ricevuto la telefonata dal cerimoniale del comune che comunicava della decisione della giunta di mettere questa targa, mi sono commossa, come oggi durante lo svelamento. Mi sono commossa perché ho pensato a mia nonna e mio nonno che varcano questo portone. Ho pensato a quando ci tuonava quel campanello e all'immancabile confusione che si sentiva di rimando. Non c'era un sali, c'era un casino totale che si sentiva dall'altra parte. Poi si saliva in ascensore e c'erano le porte semiaperte con la luce che entrava. La loro casa era sempre aperta a chi bussava. Milano è stata la loro casa. Qui sono arrivati giovanissimi, si sono incontrati, si sono sposati, hanno cominciato la loro vita insieme, hanno recitato, combattuto, hanno affrontato momenti difficilissimi, hanno pagato personalmente a caro prezzo, soprattutto Franca, le loro idee.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.